di sera.
Perplesso sui dazi affibbiati alla Svizzera, d'accordo con la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. L'ex ambasciatore americano in Svizzera, ancora molto vicino al presidente statunitense Donald Trump e visto da molti come un tassello fondamentale per le relazioni con il nostro paese, si è espresso ai microfoni dei nostri colleghi di SRF. Vi riassumeremo cosa ha detto. Nel frattempo il presidente dei Verdi Liberali ha criticato la reazione del Consiglio federale di fronte ai dazi imposti da Trump, Verdi Liberali che oggi erano riuniti in assemblea e confrontati a un calo dei seggi negli ultimi anni nei parlamenti cantonali. Noi abbiamo sollecitato proprio il presidente dei Verdi Liberali su questo e altri punti. Un'altra assemblea con clima di preoccupazione è stata quella di Federviti.
Per il momento si sopravvive con quello che abbiamo, purtroppo però nel futuro prossimo ci saranno delle ulteriori difficoltà. C'è una diminuzione dei soci e c'è un aumento di superficie.
La voce di Davide Cadenazzi, presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana, che ha anche lanciato un appello per continuare a rappresentare la categoria, c'è bisogno di tutti. E poi andremo in Darfur, nell'ovest del Sudan, dove da un paio di anni sono in conflitto paramilitari ed esercito regolare. Sul posto c'è un nostro inviato e ci faremo raccontare in diretta che paese ha trovato al suo arrivo, un paese, lo ricordiamo, con una crisi umanitaria importante. Questo e altro in 6 di sera. Io sono Pervin Cavacioglu. Iniziamo. Iniziamo quindi così.
I am a little perplexed because Switzerland should not be at 31 while.
Sono un po' perplesso dall'ammontare dei dazi imposti alla Svizzera. Sono stati annunciati del 31%, quando per l'Unione Europea sono del 20%. E questo non ha senso. Ad ogni modo, penso che la Presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, stia gestendo la situazione molto bene, perché non ha assunto una posizione ostile.
Queste le considerazioni dell'ex ambasciatore statunitense in Svizzera, Edward McMullen, rilasciate ai colleghi di SRF. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni. I dazi imposti dall'amministrazione Trump hanno sorpreso un po' tutti. Al momento alla Svizzera manca un filo diretto con la Casa Bianca e diversi diplomatici svizzeri starebbero quindi chiedendo proprio a lui consigli su come si possa arrivare a negoziare con il presidente statunitense. Sentiamo quindi nel riassunto curato da Laura Dick la sua opinione sui prossimi passi da intraprendere.
Ai tempi del primo mandato di Trump, l'ambasciatore Ed McMullen era il filo diretto del Consiglio federale con la Casa Bianca. Oggi è ancora molto in contatto con il presidente statunitense e in diversi negli scorsi giorni lo hanno individuato come un possibile lasciapassare per i negoziati. La Svizzera è infatti in ritardo su questo fronte e dall'altro un ambasciatore americano in Svizzera ancora non c'è.
I think that we have to step back as...
Credo che sia necessario fare un passo indietro, dice McMullen. Sarà un percorso lungo e faticoso. So che in molti sono preoccupati, ma siamo solo all'inizio. Bisogna anche considerare che questa amministrazione è in carica da 12 settimane, 3 mesi, e molti membri sono nuovi a questi compiti. L'ex ambasciatore rimane comunque molto positivo. Una volta che si avranno tutti gli elementi del puzzle, se si avranno tutte le informazioni in modo obiettivo, aggiunge, la Svizzera sarà in una buona posizione. Per quanto riguarda i dazi, nonostante sia perplesso, McMullen considera l'operato di Donald Trump esattamente come quello descritto in campagna elettorale. I giorni dello sfruttamento degli Stati Uniti sono finiti, ha sempre ripetuto, molti paesi europei e asiatici non hanno mantenuto le promesse. Quindi ha agito per attirare l'attenzione. Tuttavia, aggiunge, la Svizzera non sfrutta gli Stati Uniti. Forse ci sono problemi nel settore dell'agricoltura o altre piccole cose, ma che non fanno una grande differenza. Quello che la fa sono i grossi investimenti di aziende svizzere, soprattutto tecnologiche, e la qualità degli impieghi che portano negli Stati Uniti. Per questo motivo, l'ex ambasciatore si dice ben disposto ad aiutare il governo elvetico ad avere più accesso diretto a quello americano in questo prossimo futuro.
E quanto è stato annunciato negli scorsi giorni dal presidente statunitense Donald Trump è stato evocato anche a Briga, in Vallese, dove oggi si è svolta l'assemblea dei delegati dei Verdi Liberali. Il loro presidente, Jörg Grossen, ha criticato nel suo discorso iniziale il Consiglio federale, a suo dire troppo passivo di fronte alle pressioni arrivate da oltreoceano con dazi appunto elevati. In risposta, secondo lui, la Svizzera dovrebbe puntare agli accordi bilaterali 3 con l'Unione Europea. Ma non è solo l'economia oggi ad essere al centro delle preoccupazioni del partito, ci sono anche temi legati alle energie rinnovabili, al cambiamento climatico e alla forza del partito. È infatti dal 2023, quindi dalle ultime elezioni federali, che i Verdi Liberali stanno perdendo forza. Si registra un calo di ben 8 seggi nei parlamenti cantonali. Come leggere quindi questa situazione? Anna Riva ne ha parlato con il presidente appunto Jörg Grossen.
Si è ripetuta la stessa dinamica di 4 anni fa. Alle federali del 2019 abbiamo infatti guadagnato molti seggi, cosa che si è poi riflettuta in un massiccio aumento dei seggi nei parlamenti cantonali. Ora di nuovo ne abbiamo persa una piccola parte, avendo subito perdite alle federali del 2023, lievi in termini di percentuali di elettori, ma importanti a livello di seggi a causa del sistema proporzionale. Ma sì, era una correzione che ci aspettavamo, dato che anche la situazione mondiale e l'atmosfera generale non favoriscono necessariamente i temi verdi liberali.
E come intende opporsi a questa tendenza?
Innanzitutto rimangono centrali i nostri temi, la tutela dell'ambiente, senza sfavorire l'economia e le relazioni solide con l'Unione Europea. E ora, con il nuovo assetto mondiale, si aggiunge la questione della politica di sicurezza. Di questa discutiamo oggi in assemblea. Infine, ci sono le questioni legate al libero scambio, che tornano ad essere molto attuali. Se si inizia a operare con i dazi, le cose andranno peggio per tutti e il libero scambio tornerà essere più importante.
Il centro aveva dichiarato qualche tempo fa di voler formare un terzo polo tra destra e sinistra. I Verdi Liberali sarebbero disposti a farne parte?
Destra e sinistra si bloccano a vicenda. Purtroppo questi poli hanno continuato a rafforzarsi e il centro politico è un po' sotto pressione. Per noi è chiaro che facciamo parte di questo centro politico. Serve un polo forte che si opponga all'estremismo e al populismo.
Un seggio in Consiglio federale rimane un traguardo.
Certo, vogliamo assumerci responsabilità di governo. Al momento la nostra percentuale di elettori è troppo bassa per questa rivendicazione, ma ricordo che fra i nostri obiettivi c'era anche quello di rientrare al Consiglio degli Stati e alle federali 2023 ce l'abbiamo fatta con il Canton Zurigo. Continueremo a lavorare per aumentare i consensi e poi rivendicare un seggio in Consiglio federale.
Avete una soglia in questo senso? Dalle federali 2023 siete usciti al 7,55%.
Alle scorse federali avevamo 2 obiettivi, rientrare al Consiglio degli Stati e il 10%. 4 anni fa, infatti, i sondaggi ci attestavano al 9,8%. Rimane questa la dimensione alla quale puntiamo.
L'ultima domanda all'esperto di fotovoltaico. Quest'anno l'elettricità solare coprirà circa il 14% del fabbisogno elettrico. Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge, però, la produzione dovrà aumentare entro 10 anni di oltre 3 volte. È realistico?
Negli ultimi 3 anni la produzione di elettricità solare è raddoppiata, e questo in soli 3 anni. È quindi possibile, se manteniamo gli stessi ritmi, rispettare la legge approvata dal popolo e raggiungere gli obiettivi entro il 2035.
Andiamo ora in Ticino, dove nella tarda mattinata a Castel San Pietro è avvenuto un incidente mortale. Un uomo di 57 anni è stato investito dal trattore guidato da una conoscente, una 48enne italiana residente in Italia. I due stavano facendo dei lavori in vigna. Stando nostre informazioni, l'uomo era conosciuto in paese e attivo nella politica comunale. Spetta alla polizia chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Nel frattempo, non troppo distante, a Mendrisio, si è riunita l'assemblea annuale dei delegati di Federviti, l'associazione mantello dei viticoltori della Svizzera italiana. Quest'anno, oltre ai bilanci legati alla produzione dello scorso anno, è stata l'occasione anche di parlare dei problemi finanziari dell'associazione e del patentino fitosanitario. Per noi sul posto c'era Umberto Gatti.
Il 2024 è stato definito in assemblea come un anno impegnativo, ma che ha permesso di produrre uva di qualità, anche se in quantità minori, con un calo di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Una diminuzione che ha avuto conseguenze anche sulla cifra d'affari, meno 15% rispetto al 2023. Sentiamo Davide Cadenazzi, presidente di Federviti.
2024 è stato un anno difficile per la viticoltura perché le condizioni meteo ci hanno veramente imposto un'attenta gestione del vigneto. Abbiamo vissuto anche momenti difficili legati proprio a eventi meteorologici come la grandine. Lo sforzo che abbiamo fatto, che ci siamo imposti, ha fatto sì che abbiamo ottenuto un'uva di grande qualità, purtroppo di poca quantità.
A preoccupare anche la diminuzione delle persone che decidono di dedicarsi alla coltivazione della vigna.
Ci preoccupa senz'altro perché è puramente un aspetto demografico, quindi quella generazione che aveva diversi vigneti, diverse piccole superfici, pian piano raggiunge, se vogliamo, un limite fisico che impone l'abbandono della viticoltura. Purtroppo non c'è il ricambio generazionale e vediamo spesso che alcuni vigneti restano senza gestione. Questo ci fa male, ci preoccupa, proprio perché se penso a quelle condizioni magari di viticoltura di collina, ecco, è una gestione del paesaggio, del territorio che andrebbe a mancare.
Diminuiscono i viticoltori, ma dall'altra parte aumenta la superficie dedicata alla viticoltura, una situazione che sta creando dei problemi finanziari alla Federviti. Oggi in assemblea è stato detto che se non si dovessero trovare soluzioni sul medio termine si rischia addirittura la chiusura. Sentiamo ancora il presidente Davide Cadenazzi.
Per il momento si sopravvive con quello che abbiamo, purtroppo però nel futuro prossimo ci saranno delle ulteriori difficoltà. C'è una diminuzione dei soci e c'è un aumento di superficie. Questi due parametri fanno sì che noi vediamo una diminuzione di soci che pagano la tassa Federviti e allo stesso tempo un aumento della superficie vignata. Questo comporta un aumento dei costi per l'affiliazione alla Federazione Svizzera dei Viticoltori. Questa è una voce che al nostro bilancio costa molto, ma che però è un costo che fa sì che il Ticino vitivinicolo è rappresentato anche là dove si prendono quelle decisioni importanti legate a tutto il mondo vitivinicolo svizzero.
L'assemblea è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione in merito al patentino fitosanitario che diventerà obbligatorio per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti dal 1 gennaio 2027. Al momento poco più della metà dei viticoltori ha conseguito questo certificato, ancora una volta quindi è stato lanciato l'appello agli associati a seguire un corso di formazione organizzato da Federviti e il Servizio Fitosanitario del Canton Ticino.
Spostiamoci ora a Bellinzona per parlare di giovani. Nella capitale ticinese l'ufficio cantonale delle attività giovanili ha organizzato una giornata per capire come comunicare in modo più efficace con gli stessi giovani e per farlo lo ha chiesto proprio a loro. Marcello Ierace ha sbirciato e origliato per noi.
Facciamo questa Lego Serious Play, che è un'attività che proponiamo ai ragazzi per dare un modo visivo di vedere i loro progetti.
Sì, si parte proprio dai mattoncini Lego, il gioco per eccellenza quando si pensa al costruire. Anche per costruire idee che poi all'occorrenza si trasformano in progetti digitali, reel, post, pensati dai giovani per permettere ad altri giovani di conoscere le attività che il cantone offre loro. Centri giovani, colonie, il consiglio cantonale, l'azione di prossimità. Tutto nel segno del dimmi come dirtelo. Come ci spiega Guido De Angeli dell'UFAG.
Chi meglio dei giovani riesce a trovare le parole giuste per far passare il proprio messaggio. È nello spirito proprio delle attività giovanili quello di coinvolgere i giovani stessi nella progettazione e nella realizzazione delle attività. Non si parla di attività per i giovani, ma attività dei giovani e con i giovani. Questa è una giornata un po' speciale che ha permesso di mettere insieme tante persone, dimostra che i giovani hanno risposto all'appello, dando fiducia anche al cantone, avvicinandosi alle istituzioni, e siamo sicuri che da questa giornata usciranno anche dei prodotti che speriamo poi dopo di poter diffondere anche tramite i canali delle istituzioni.
Adesso devi fare proprio una cosa per farla vedere agli altri, no? Quindi devi impegnarti, pensare e esprimere.
Quando vedo Lego mi ricorda quando giocavo con i miei cugini. E però adesso dobbiamo proprio creare qualcosa di simbolico.
Cosa pensi su Instagram?
Allora, tipo delle pagine della prossimità che avranno su Instagram sicuramente.
Dei post.
Esatto, però sotto i post mettono gli hashtag, così che, esatto, che l'hashtag comincia a diventare famoso in città, okay. E qualcuno che ha bisogno al volo di cercarlo informazione lo cerca tramite l'hashtag.
Io ho fatto un modellino per rappresentare anche dei social network, per fare anche girare come questo centro giovani, per fare arrivare più gente in questo posto.
Tu ci sei già stato in un centro giovani?
Sì, io ci vado spesso per giocare con i miei amici, divertirmi, e facciamo anche dei corsi di matematica anche per riprendere punti della scuola.
Com'è che hai fatto a scoprire l'esistenza di questo centro giovani?
In quinta elementare è arrivato, diciamo, quello che si occupa del centro giovani e ci ha spiegato il tutto.
Allora, i modellini che abbiamo fatto rappresentano le forme con le quali si cerca di pubblicizzare i centri dei giovani, che possono essere sia fisicamente con delle persone che spiegano, che ci si basa molto anche sui social, come può essere Instagram, TikTok.
Qui si sta cercando di avvicinare i giovani a quello che produce l'istituzione cantonale. Avete l'impressione di non essere raggiunti dalla comunicazione?
Sì, abbastanza. Infatti penso che sia per questo che stiamo cercando di lavorare, anche perché per la nostra esperienza noi non siamo mai stati raggiunti, quindi è un po' la prima volta che entriamo in contatto.
Sì, anch'io è la prima volta oggi che sento parlare di questi centri giovani. Penso come lei che sia molto importante puntare sulle scuole, perché non tutti hanno i social e i ragazzi è una cosa che vanno obbligatoriamente.
Ecco, adesso tu che sai che ci sono questi centri giovani, lo frequenteresti?
Non lo so, però sicuramente può essere un luogo dove fare amicizia, dove aiutarsi in tantissimi ambiti, e possono essere luoghi belli.
Lasciamo per un momento il Ticino e la Svizzera, spostiamoci in Turchia, dove più di due settimane fa il sindaco di Istanbul è stato arrestato per corruzione, nel frattempo sospeso dall'incarico. Da allora le proteste di piazza non si sono fatte attendere, ve ne abbiamo già riferito, e questa mobilitazione continua perché gli oppositori non credono alle accuse e ritengono che l'arresto del principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan sia un caso politico. Tra le varie iniziative ci sono lo sciopero degli acquisti. Filippo Cicciu, nostro collaboratore da Istanbul, qual è la reazione di Erdogan?
Sì, per il presidente Recep Tayyip Erdogan gli appelli allo sciopero degli acquisti non hanno funzionato. Il nostro popolo non perdona quelli che tentano di fare campagna contro l'economia. La nostra gente ha comprato di più. Così ha detto Erdogan dopo che il maggior partito di opposizione, il CHP, nell'ambito della protesta per Ekrem İmamoğlu, aveva invitato a non fare acquisti di nessun tipo mercoledì. E si erano viste immagini di centri commerciali vuoti e negozi chiusi in molte città turche, mentre l'opposizione aveva già chiesto il boicottaggio di catene di negozi e canali televisivi ritenuti vicini al governo. Dopo oltre 1800 arresti durante le dimostrazioni delle scorse settimane, sono finiti in carcere in questi giorni anche altre 11 persone che avevano sostenuto lo sciopero degli acquisti sui social media. Nel frattempo non è stato ancora risolto il caso diplomatico tra Ankara e Stoccolma dopo l'arresto del reporter svedese Joachim Medin, che è stato messo in custodia all'arrivo a Istanbul, dove si era recato il 28 maggio per coprire le proteste, ed è tuttora in prigione, accusato di terrorismo per essere sospettato di avere promosso una manifestazione contro la Turchia a Stoccolma nel 2023.
Nuove iniziative di protesta saranno annunciate domani nel congresso straordinario che il maggior partito di opposizione CHP terrà ad Ankara. Le manifestazioni dopo l'arresto di İmamoğlu hanno visto la costante partecipazione anche di Dilek Kaya, moglie del primo cittadino, che aveva iniziato a farsi conoscere già da quando il marito era diventato sindaco di Istanbul per la prima volta nel 2019. La sua popolarità è cresciuta in questi anni, di pari passo a quella del marito, come abbiamo detto, ritenuto il principale rivale di Erdogan. Sentiamo il ritratto che Filippo Cicciu ha fatto di Dilek Kaya İmamoğlu.
Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir.
Questa mattina non hanno arrestato soltanto Ekrem İmamoğlu.
Bugün sabah saatlerinde gözaltına.
Questa mattina hanno messo in prigione la volontà popolare espressa da 16 milioni di cittadini di Istanbul. Dilekhaya Imamoglu ha protestato contro l'arresto di suo marito già il 19 marzo, il giorno in cui il sindaco di Istanbul è stato messo in custodia in base ad accuse di corruzione. Dilek quella notte è salita sul palco, allestita davanti al comune della città sul Bosforo, nella prima manifestazione per protestare contro l'arresto del sindaco, e il suo è stato uno degli interventi più applauditi della dimostrazione. Da quel giorno Dilekhaya ha partecipato a varie iniziative per chiedere la scarcerazione di suo marito, fino all'intervento sul palco della grande manifestazione di Maltepe, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone. Nei suoi interventi è apparsa determinata e seria, senza mai mostrare in pubblico il dolore per l'arresto del marito. Non solo io soffro e ho una forte sensazione di ingiustizia e rabbia. Sotto l'attuale governo, al potere per oltre 20 anni, molti turchi sono stati costretti ad affrontare questi sentimenti, mentre il loro paese sprofonda verso l'autoritarismo, ha scritto Dilekhaya in un editoriale pubblicato dalla rivista britannica The Economist pochi giorni dopo l'arresto di Imamoglu. Nata in un piccolo villaggio sul Mar Nero 50 anni fa, Dilekhaya ha sposato Ekrem Imamoglu nel 95, molto prima che l'attuale sindaco di Istanbul iniziasse la sua carriera politica. In anni recenti ha completato un dottorato in scienze sociali ed è talvolta lettrice presso un ateneo di Istanbul, mentre da molti anni porta avanti una carriera da attivista per i diritti delle donne, anche contestando l'uscita decisa da Erdogan della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato internazionale per combattere la violenza sulle donne. Da quando Imamoglu è stato eletto sindaco la prima volta nel 2019, la Turchia ha iniziato anche a conoscere Dilek, che è apparsa molto spesso accanto al marito in eventi pubblici ed è oggi un personaggio molto conosciuto. Bionda, con gli occhi azzurri, la sua immagine si discosta nettamente da quella della moglie di Erdogan, Emine, che veste il velo islamico e non parla in pubblico molto spesso.
Andiamo ora ancora più a sud, in Africa. Tra 10 giorni esatti ricorre il 2° anniversario dall'inizio della guerra in Sudan, conflitto che vede contrapporsi 2 gruppi armati, l'esercito regolare sudanese e le cosiddette forze di supporto rapido, un'organizzazione paramilitare. Il collega Emiliano Boss si trova proprio in Darfur, che lo ricordiamo è situato nell'ovest del paese. Emiliano, sei quindi collegato con noi in diretta, ma da dove ci rispondi esattamente? Esattamente.
Buonasera, vi parlo da Zalingay, che è la capitale del Darfur centrale. Ho dovuto attraversare 17 posti di blocco stamani per arrivare qua. Sono dei piccoli checkpoint che in realtà sono 2 rami appoggiati sulla strada, ma qui siamo nel territorio controllato dalle cosiddette forze di supporto rapido, cioè quella parte che ha sfidato l'esercito un paio d'anni fa, appunto all'inizio della guerra. Questo è il loro territorio. Vi parlo da un campo profughi all'interno del quale c'è una di queste postazioni che consente per un attimo di essere collegati col resto del mondo. Un satellite Starlink accanto a una tettoia con delle fascine intrecciate e una dozzina di ragazzi con i loro cellulari che, appunto, pagando qualche spicciolo, riescono a connettersi a internet. E questo campo per sfollati racconta già molto di questa guerra. Qui in realtà gli abitanti vivono da direi oltre ormai 20 anni, cioè dal genocidio del 2003. Ovviamente con il conflitto deflagrato nell'aprile del 2023, quindi un paio d'anni fa appunto, la situazione è ulteriormente peggiorata. La città è controllata appunto dalle forze paramilitari, delle forze di supporto rapido. Ho visto un sacco di giovani, ma davvero tanti, anche molto giovani armati. In realtà la vita, tra virgolette, sembrerebbe scorrere normalmente, il mercato è vivace, ma poi in realtà qui non c'è nulla che funzioni. Ho visitato l'unico ospedale della regione, che è gestito da MSF, la piccola Wayan, 2 anni e 8 mesi, è arrivata come un caso di grave, anzi gravissima, la definiscono malnutrizione. Perché? Perché mancano i soldi, le risorse persino per raggiungere l'ospedale. Suo papà è scappato in Chad come rifugiato, ha trovato un lavoretto, da lì cerca di mantenere la famiglia. La mamma si è rivolta all'ospedale soltanto alcuni mesi dopo questa malnutrizione. Questo è un esempio di una situazione che qui vivono veramente migliaia persone, e ci dicevano tra l'altro appunto che i livelli di malnutrizione stanno ulteriormente peggiorando.
Ecco, si intuisce quindi che la situazione umanitaria è piuttosto problematica, e quindi quando sei arrivato l'hai visto proprio con i tuoi occhi. Cosa puoi dirci ancora su questa situazione umanitaria?
Allora, parto da un numero che non vedo, ma è quello che circola. Questa è considerata la più grave crisi umanitaria al mondo, con oltre 10 milioni tra sfollati interni e rifugiati al di fuori del paese. Io l'ho incontrati in Chad. Poi si incontrano le singole storie e le persone. Vi propongo un paio di voci. Non sono riuscito a spedirle perché le condizioni sono davvero difficili e quindi provo a raccontarle. Malik, un professore di agronomia, l'ho incontrato oggi davanti a un piccolo ristorantino dove facevano della carne. Lui era lì a mangiare, abbiamo chiacchierato e mi ha detto una frase che mi ha colpito: I feel homeless in my home. Mi sento un senza dimora nella mia casa, nel mio paese. Non c'è elettricità, non c'è acqua corrente, non ci sono servizi sanitari, non ci sono le scuole. Lui è un docente e quindi mi diceva: è davvero difficile, non ci sono stipendi pagati, non c'è un'anagrafe, non vengono registrati i bambini che nascono. Questa è la sua fotografia da qui. A 3 ore di distanza, nella capitale del Darfur occidentale, Jenina, un paio di giorni fa ho incontrato chi scappa, diciamo, dall'altra parte della guerra, dalla capitale Khartoum, che è stata riconquistata dai governativi. Il signor Ismail era arrivato proprio pochi giorni prima con la sua famiglia. Dove? In una casa lasciata vuota da chi è scappato dalla guerra in questa regione. È un po' paradossale, cioè le case di chi è fuggito si riempiono di chi scappa dal fronte attuale della guerra. È arrivato con la sua macchina, carica di qualche masserizia, 12 persone nella sua famiglia allargata e adesso davanti a lui c'è un futuro di precarietà che è la cosa che accomuna i due fronti della guerra e direi tutte le persone che ho incontrato in questi giorni.
Un racconto veramente molto esplicito, molto chiaro, che fa capire qual è la situazione in Darfur. Grazie Emiliano Boss, nostro inviato, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
E si è chiusa invece pochi giorni fa la festività più sentita nella religione islamica, il Ramadan.
Un mese di grande spiritualità, di attività religiosa, sociale, educativa. C'è tanta preghiera, c'è la lettura del Corano, c'è il digiuno stesso e c'è soprattutto tutto un lavoro di purificazione dell'anima. Durante il mese di Ramadan abbiamo notato che ci sono più praticanti, ci sono tanti giovani, diversi non musulmani, hanno partecipato con noi in questi momenti di rottura del digiuno, perché sono momenti in cui c'è grande solidarietà, c'è grande senso di socialità.
Lui è Radouane Gelassi, l'imam della moschea di Viganello, che Nicola Luond ha incontrato alla fine di quella che per lui è stato un vero e proprio tour de force, l'occasione per noi invece di fare il punto della situazione su una comunità in crescita, sull'influenza del conflitto israelo-palestinese e sui pregiudizi che ancora esistono attorno ad essa. Sentiamolo.
Personalmente ho notato che c'è un cambiamento nelle categorie di frequentatori, troviamo gran parte che sono giovani e vediamo che c'è più risveglio nel mese di Ramadan. Ad esempio nella nostra moschea abbiamo elaborato un progetto in cui abbiamo preparato dei giovani per guidare la preghiera durante il mese di Ramadan e penso può essere che questa una spiegazione attira ancora più giovani.
E il clima tutt'altro che facile, pensando soprattutto al conflitto israelo-palestinese, sta influenzando un po' anche quello che è il microclima qui.
Allora, influenza nel senso che fa risvegliare alcune persone, la gente vede che c'è popolazione che non trova il cibo, non trova l'acqua potabile, non hanno un tetto e secondo me questo ha portato tante persone a riflettere su quello che ce l'hanno e questo è anche uno dei sensi importanti del mese di Ramadan. Dall'altra parte anche tanti che hanno voluto sostenere questa popolazione in crisi si sono avvicinati di più verso la pratica religiosa.
La comunità ebraica ha segnalato in Svizzera anche un aumento dell'antisemitismo. Voi cosa avete riscontrato? Oltre a una maggiore partecipazione, ma per come vi guardano gli altri, avete notato delle differenze?
L'Islam chiama il rispetto degli agenti dei libri, che sono i cristiani ebrei. A livello pratico c'è stata e c'è ancora una lunga e buona convivenza con la religione ebraica e con gli ebrei. Il cambiamento può essere verso la guerra, verso la politica, ma non verso la religione e non verso i seguaci della religione ebraica. Qui bisogna fare differenza. Nello stesso momento voglio sottolineare un aspetto un po' delicato. Non deve essere capito che una critica verso un regime politico può essere governo israelita come un antisemitismo. Quelle sono due cose, due aspetti diversi.
Lei parlava di una comunità musulmana in Ticino in fase di sviluppo. Le chiedo se vi sentite considerati anche.
Non tanto. Quest'anno, ad esempio, in Ticino, oltre 3.000 persone hanno fatto la preghiera della festa della fine di Ramadan, più della metà della comunità musulmana in Ticino. La mia aspettativa era qualche responsabile almeno di mandare messaggi di auguri, di felicitare a un componente della società questa festa. Ho notato anche che la Confederazione Svizzera ha mandato diversi messaggi di auguri all'inizio del mese di Ramadan e alla fine del mese di Ramadan con l'ambasciata svizzera in tutto il mondo islamico. Io aspettavo anche che questo sarà fatto nel nostro Ticino. Questo sarà un aspetto positivo, sarà valutato dai musulmani e ci consolida questa appartenenza al paese.
Sente che in Ticino dunque c'è un clima un po' diverso rispetto anche ad altri cantoni in Svizzera?
Sì, lo sentiamo da tempo, perché in Ticino quello che bisogna togliere la paura e l'ignoranza. Sono due aspetti, due fenomeni che bloccano. La paura blocca un buon contatto, un dialogo, una convivenza pacifica e profonda. Noi siamo un componente della società, stiamo lavorando per il bene di questo paese su diversi livelli: sociale, economico, sportivo, culturale, politico anche. E quindi il mio appello è sempre a considerare questa comunità come un componente e non è cittadini di categoria B.
Vi sentite dei cittadini di categoria B?
In certi momenti sì, in certi momenti sì. Quando? Soprattutto quando noi facciamo un desiderio. Vogliamo avere una moschea. C'è la paura che lo dichiariamo, perché se dichiariamo questo non si sa domani cosa sarà. Salta una polemica politica e mediatica e questo ci fa male, perché non chiudiamo oltre quello che è consentito dalla Costituzione svizzera, quello che è consentito dalle leggi. E abbiamo anche diritto di sognare, abbiamo diritto di avere una moschea grande. Oggigiorno a Lugano qualcuno ancora ha un problema con l'Islam o con i musulmani, mentre i musulmani dall'altra parte sono cittadini, pagano le loro tasse, sono ben integrati, fanno parte del tessuto sociale e del territorio. Bisogna togliere queste immagini e togliere questi, diciamo, pregiudizi. Ci sono dei pregiudizi, notiamo le testimonianze che abbiamo anche all'interno della nostra comunità, episodi di islamofobia, episodi di razzismo, ci sono. Non voglio generalizzare, non devo generalizzare, ma ci sono.
È tutto per questa edizione di 6 di sera. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e il magazine culturale. Angelica Arbasini vi parlerà, fra le altre cose, della mostra che celebra i 40 anni di Villa di Cedri e Bellinzona. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.